Allora, voglio parlarvi di un brano della vita di Hodgson, ma voglio proprio raccontarvelo, voglio leggervelo. Questo che vi sto leggendo è assolutamente introvabile, perché questo è stato scritto direttamente da lui ed è pubblicato su una rivista della Società Teosofica. Non esiste nessun libro, quello che vi sto leggendo adesso, per cui è un modo per, passatemi il termine, per fare delle lezioni, ma nel modo più semplice, meno cattedratico e più divertente, anche coinvolgente possibile. Questo è scritto direttamente da lui. Jane è sua moglie. Lui racconta all'inizio che dopo la guerra lui era ufficiale, a parte che si è salvato due volte in un modo incredibile. Una volta gli stava arrivando vicino una bomba, dice: ma io non so, non ho capito cosa è successo, ho sentito qualcuno che mi spingeva fortemente da dietro le spalle, mi ha dato una spinta, mi ha sbattuto per terra, mi ha tenuto schiacciato per terra, e io sono rimasto lì schiacciato con la faccia per terra senza capire chi mi avesse spinto. Un attimo dopo ha sentito il sibilo e è arrivata una bomba vicino a lui, l'onda d'urto gli è passata sopra. Se lui fosse stato in piedi l'avrebbe distrutto, gli avrebbe spezzato la spina dorsale, lacerato gli organi interni. Invece, stando così appiattito contro il terreno, è riuscito a reggere a quest'onda d'urto, perché anche se non si è colpiti si muore dallo spostamento d'aria, dall'onda d'urto. Questa era la prima volta, e la seconda volta lui era davanti al carro armato e si è accorto che stava andando verso un enorme groviglio di filo spinato. Il carro armato continuava a camminare verso di lui. Sapete, il carrista non ha uno schermo, cioè non ha un parabrezza di cristallo che vede tutto, non vede praticamente niente, ha solo una piccola fessura, e non riusciva a vedere lui davanti. Praticamente lui stava per essere schiacciato dal carro armato, aveva di fronte questo enorme groviglio di filo spinato e dietro il carro armato che veniva avanti, sarebbe stato schiacciato, se non che il carro si è fermato all'improvviso. E lui è andato dal carrista e ha detto: come mai? Terrorizzato, ormai credeva di essere morto. E il carrista gli ha detto: non so perché mi sono fermato, una forza più grande di me mi ha detto spegni, per cui è stato anche aiutato, perché aveva un compito grandissimo da svolgere e l'ha svolto. Ha scritto libri bellissimi, Hodgson, proprio perché lui era un uomo buono, onesto, leale, era la persona giusta, e gli è stato affidato un grande incarico, quello di fare da tramite tra il regno delle creature angeliche, degli spiriti di natura, del regno fatato, e il regno degli uomini. Ha scritto libri splendidi, uno è Il regno degli dèi, vi parlo di quelli reperibili in Italia, e l'altro La fratellanza di angeli e uomini, bellissimo. Bellissimo, adesso vedo se riesco a reperirne ancora un po', perché è scomparso dalla circolazione. Se riesco, forse so dove andarli a cercare, perché la casa editrice che lo stampava all'età dell'Acquario, purtroppo non c'è più, è stata acquisita da un'altra casa editrice che fa molte altre cose interessanti, però sai, ci sono delle cose che sono per pochi. Allora, quando lui è tornato dalla guerra, è andato a lavorare in una ditta a Londra che vendeva tappezzerie. Ma lui dice, ve lo leggo testualmente: mi trovai presto a soffrire per una totale mancanza di interesse per il mondo degli affari. L'eccezionale solidarietà che si sviluppa nei gruppi che condividono la terribile realtà della guerra mi aveva così impregnato che mi divenne sempre più difficile adattarmi all'ambiente spietato del commercio. Avrei voluto semplicemente regalare tutto. Lui, che aveva visto l'eroismo quotidiano della guerra, non poteva più stare lì a vendere tappezzeria. Diamo via la roba, siamo ancora vivi dopo la guerra, ci preoccupiamo di queste cose, capite il tipo di mentalità. Comunque poi è stato contattato da dei teosofi inglesi e la sua vita è cambiata, ma i teosofi inglesi di allora non sono come i teosofi italiani di oggi.
Meno male,
sì. E lo sentirete raccontare, cioè raccontato da lui potrete fare da soli la tara, la differenza. Questa è la storia di come lui ha cominciato, quando lui ancora non sapeva cosa fosse il regno fatato. Io e mia moglie Jane vivevamo in una grande e vecchia abitazione appena fuori dalla città. Stiamo parlando di Londra, eh? Un bellissimo fox terrier dal pelo ruvido di nome Peter condivideva con noi la casa e fu il mezzo di una sorprendente trasformazione della mia vita. Era un cane molto intelligente e faceva parte della nostra esistenza. In inverno gli piaceva stare accanto al fuoco e quasi sempre lo si trovava là, mentre noi ci rilassavamo nelle ore serali. Una sera, con nostra grande sorpresa, il cane lasciò il suo posto accanto al fuoco per dirigersi al fondo della lunga stanza, dove si fermò per un certo tempo fissando qualcuno che era arrivato. Attenzione, qualcuno di invisibile. Curiosamente lo chiamammo, ma il cane non rispose. Ogni tanto i suoi occhi roteavano come per seguire qualcosa che volasse attorno alla stanza. Altre volte invece fissava qualcosa che dal nostro punto di vista sembrava uno spazio vuoto. Alla fine mia moglie disse: vai a vedere cosa sta guardando Peter. Andai a sedermi accanto al cane e lo circondai con un braccio. Che cosa stai guardando, Peter? Poi, improvvisamente, in quell'abbraccio, entrambi avemmo la consapevolezza chiaroveggente della presenza di molti esseri del regno fatato. Lui ha abbracciato il cane e sono diventati un tutt'uno. L'aura del cane e l'aura dell'uomo. Il cane vedeva già di suo, l'uomo ancora non vedeva. Con quell'abbraccio c'è stato un interscambio tra le due energie e tutti e due hanno visto. Il cane vedeva già, lui l'ha visto dopo. Entrambi avemmo la consapevolezza chiaroveggente della presenza di molti esseri del regno fatato e di un grande Deva. Deva sta una creatura tra l'angelo e la fata, di un Deva che sicuramente ce li aveva portati, usando la chiaroveggenza innata del cane per attrarre la mia attenzione. Non riuscivano a incuriosire il padrone, Hodson, che ancora non aveva sviluppato bene la chiaroveggenza. Il cane vedeva anche lui, e allora il padrone ha visto il cane, e quando finalmente hanno unito le loro forze, hanno visto. Descrivo questa esperienza alla luce delle conoscenze che ebbi molto più avanti nel tempo, poiché in quel momento non capii quello che stava accadendo. Lui ancora non era diventato l'Hodson che ha scritto tutti quei libri. Era la prima volta che gli accadeva qualcosa e hanno aiutato il cane, i maestri, per farsi per avvicinare quest'uomo. L'angolo della stanza era invaso dalla grande aura risplendente del Deva, e in quest'aura, circa all'altezza dei nostri occhi, si vedeva un gran numero di spiriti di natura. Erano piccoli e si muovevano in continuazione all'interno di una grande nube di luce. Di quando in quando uno di essi guizzava per la stanza, posandosi poi sull'architrave della porta o su qualche altro oggetto. Poi tutto d'un tratto quella nube aurica, quella nuvola di luce, quella sfera di luce, sembrò aprirsi e tutte le creature che accoglieva al suo interno furono libere di volare qua e là nell'ambiente. Tornai accanto a mia moglie, accanto al caminetto, e cercai di descriverle quello che avevo visto e che stavo ancora vedendo. Soprattutto di descrivergli un folletto che camminava su e giù per il tappeto accanto al camino in un modo strano e divertente. Quindi sua moglie non li vedeva, lui glieli descriveva. Questo accadde all'inizio dei miei studi sui regni delle fate e degli angeli e continuò per tutto quel lungo e freddo inverno. A quel tempo io non conoscevo il senso della mia vita. Io mi consideravo semplicemente come un esploratore in una nuova terra. Registravo questi accadimenti il più accuratamente possibile. Era all'inizio anche lui, non sapeva che cosa avrebbe fatto dopo. La maggior parte di queste descrizioni alla fine trovò posto nel mio libro Fate al lavoro, le fate al lavoro e durante il gioco. Purtroppo non è tradotto in italiano questo libro. E poi continua. Di nuovo il destino sembrò intervenire. Un gruppo di teosofi di Londra Avendo evidentemente sentito qualcosa di quello che mi era successo, invitarono me e mia moglie nella capitale. Mi invitarono a lavorare con loro per la creazione di nuovi sistemi nei vari campi del benessere umano, inclusa la medicina e la guarigione degli ammalati. Quindi capite, questo gruppo di teosofi a Londra stava studiando la possibilità di usare la veggenza per migliorare lo stato di salute delle persone e per fare una diagnosi sulle malattie. Erano i primi del Novecento, 1920-30 circa. Vendemmo la nostra casa a Preston e andammo a vivere a Londra sotto il patrocinio di questo gruppo di persone molto facoltose, tra cui c'era un membro dell'aristocrazia britannica, Lady Muriel Delaware. Ho scritto riguardo a tutto ciò in un altro contesto, ma devo dire qui che mentre lavoravo con un gruppo di fisici allo studio delle procedure di guarigione, ripeto, mentre lavoravo con un gruppo di fisici allo studio delle procedure di guarigione, permettetemi una parentesi, tale quale hanno fatto con Roll qui.
Sì, sì, proprio uguale.
Roll si è disperato, veramente aveva soltanto più da mettersi a piangere, a urlare, chiedendo alla facoltà di fisica qui dell'Università di Torino di mettergli accanto un collaboratore che esaminasse le sue facoltà e che da quello che lui faceva potesse codificare come intervenire sulla materia. Gliel'ha detto in tutti i modi, ha invitato Piero Angela a casa sua. Quindi, come al solito, sta succedendo qualcosa. Ah no, cosa traffica Paola di là? Tutto bene? Todo bien, come dicono nella pubblicità. Ha invitato a casa sua Piero Angela, ma vi rendete conto? Per invitare uno così a casa sua, Roll doveva essere assolutamente certo di quello che faceva. Ha invitato Tullio Reggi a casa sua, nessuno gli ha dato retta, gli hanno detto di farsi esaminare da un prestigiatore. Piero Angela ha detto: bisogna distruggere il mito di Roll come si è distrutto il mito di Babbo Natale. Questo, vabbè, la lungimiranza. Allora, questo nella Torino evoluta ed emancipata degli anni fra il 1970 e il 1990, gli hanno risposto così. Mentre invece nella Londra d'inizio secolo un gruppo di fisici lavorava con questo veggente, fisici teosofi, lavorava con questo veggente per vedere se c'era una possibilità di far intervenire la veggenza nella diagnosi delle malattie e nella terapia. Cioè, se si potessero vedere le malattie attraverso la veggenza, oltre naturalmente, perché Hodgson era anche medico, attenzione. Vi ripeto ancora una volta queste due righe. Mentre lavoravo con un gruppo di fisici allo studio delle procedure di guarigione, divenni consapevole della collaborazione di ordini che ritengo fossero degli angeli addetti alla guarigione. Mentre lavoravo con i fisici, si è accorto che ci sono delle creature angeliche che avevano il compito di collaborare con gli umani per la guarigione dei corpi fisici e anche dei corpi astrali e dei corpi sottili degli esseri umani. Durante i 6 anni o poco più nei quali mi dedicai a questo lavoro, successero continuamente dei fatti piuttosto notevoli, quali improvvise guarigioni senza alcuno sforzo da parte mia. Il medico veggente che lavora con altri medici. La natura di questa impresa fu descritta e pubblicata nel mio libro, c'è il titolo in inglese che non ve lo dico, non so leggerlo, ma dice alcuni fattori di ricerca nella medicina, ecco, tradotto così, edito dal mio grande amico il dottor Tudor Edmonds, anche questo non tradotto in italiano. Un altro grande lavoro intrapreso in questo periodo fu lo studio della vita prenatale, poiché le nostre ricerche sulle origini profonde della malattia umana misero continuamente in rilievo l'importanza di questa importantissima fase nella reincarnazione del sé spirituale o dell'essere umano. Fu suggerito che io mi impegnassi con questi medici per investigare sui processi occulti che hanno luogo nel periodo della gravidanza. Capisci? A forza di fare, sono passati allo studio di ciò che accade nel periodo della gravidanza, perché si erano resi conto che ciò che si incarna nell'ovulo fecondato, lo spirito, questo sé individuale, è qualcosa che arriva, è uno spirito che arriva da vite precedenti e che sceglie proprio, sceglie la famiglia, sceglie la città, sceglie il luogo. Questa è un'altra storia bellissima. Fortunatamente mi fu data un'opportunità straordinaria. Infatti la moglie di uno di questi fisici aspettava un bambino. Questo mi permise di osservare il processo dello sviluppo dell'embrione di settimana in settimana. Inoltre, due dei medici che cooperavano con me sostenevano economicamente una grande casa della maternità nel sud di Londra. Torno a dirvi che parlavano con, che era all'interno della Società Teosofica di Londra, e che queste persone, questi medici, l'ha detto anche prima, questi medici, questi fisici, persone molto, molto facoltose, avevano dei grossi interessi nella beneficenza. Una di queste case della maternità era gestita, appunto, sostenuta da uno di loro. Mi venne fornita così l'opportunità di portare avanti in questo modo le mie ricerche. Anche in questa occasione ebbi la piena consapevolezza della collaborazione degli ordini angelici, cioè al processo di costruzione dell'embrione e della nascita, compresa quella meravigliosa rappresentante del principio femminile, quella divinità che abbiamo finito per chiamare la madre del mondo, cioè la divinità femminile, l'archetipo femminile, dire Dea Madre è sbagliato, proprio la divinità del principio femminile. Ho annotato i risultati delle mie ricerche in un piccolo libro, Il miracolo della nascita. Anche questo c'era diversi anni fa, l'aveva tradotto Bresci, ma forse si troverà in qualche biblioteca. E poi parla di come ha incontrato una grande veggente, molto molto esperta, e questa donna gli ha spiegato, gli ha dato delle dritte, lo ha aiutato a collaborare, gli ha spiegato come aumentare la propria consapevolezza di veggente, proprio come indirizzare consapevolmente la sua energia verso alcuni organi ammalati e come fare delle precise diagnosi usando proprio soltanto la veggenza occulta. E poi andiamo avanti perché accade qualcos'altro di molto bello. Jane e io, sua moglie, eravamo seduti sul fianco di una collina ai margini di ciò che rimaneva di un bosco di faggi. Le stavo dettando le mie osservazioni. Allora, lui vedeva e dettava a sua moglie ciò che vedeva nel bosco di queste creature luminose. Le stavo dettando le mie osservazioni mentre studiavo la vita delle fate tutto attorno a noi, quando all'improvviso notai una fata particolarmente bella associata a un albero che stava a circa 2 metri davanti a noi. Improvvisamente e assolutamente senza che io l'avessi cercata, ebbi una tremenda espansione di coscienza. Cioè, quando all'improvviso ti accorgi che se fino a un attimo prima sapevi 10, da quel momento in poi sai 100. Non sai come, non sai perché, ma ti sta accadendo quella cosa, allora hai la possibilità di vedere, di sentire, di capire.
Si apre una finestra.
Eh sì, si apre una finestra, si apre veramente uno stargate ed entri. Io so cosa vuol dire, perché mi è accaduto una volta, poi ve lo racconto. E ti dura soltanto quello spazio in cui tu hai bisogno di sapere, e però non dimentichi neanche un attimo di quello che hai appreso. Andiamo avanti. Sembrava che si aprissero tutti i cieli e si riempissero di luce. Arrivai ad altezze di consapevolezza che avevo mai raggiunto fino allora. Tutto sfolgorava di una luce incredibile. Gradualmente cercai di adattare me stesso a questa nuova esperienza, allineandomi ai più alti livelli di consapevolezza. Attenzione, vi ricordate che qualche tempo fa vi ho detto: dobbiamo essere costantemente pronti a innalzare il nostro livello di consapevolezza, chiediamo di innalzare, che il nostro livello venga innalzato, e lo otterremo. Quindi lui sapeva che esisteva questa possibilità. Divenni conscio della presenza di un grande essere angelico che faceva fluire dalla sua coscienza alla mia un torrente di idee. Quindi la fata, lui guardava il mondo del piccolo popolo, no? Il mondo degli elfi e delle fate. Guardate la gradualità di tutto questo. Lui prima sta osservando le piccole creature, poi si accorge che c'è una fata bellissima, la fata si avvicina a lui, quindi una creatura di levatura più alta rispetto ai piccoli Deva che stava osservando. La fata era già più alta a livello di spiritualità, di consapevolezza. Non appena questa si avvicina, lui ha un balzo ancora a livello superiore, e in questo livello di consapevolezza ancora più elevato, vedete come tutto è graduale, incontra un altro essere grandissimo che comunica con lui non attraverso la voce e né il linguaggio scritto e né il linguaggio parlato, ma inviandogli, dice proprio a livello del cuore, gli arrivava un torrente di idee concernenti la vita, le energie e la coscienza dell'universo. E il modo in cui queste, cioè le energie, la vita e la coscienza, come si esprimono sia negli esseri umani che nei regni angelici. Quindi gli comunicava, gli stava insegnando come è suddivisa la vita, come c'è questo interscambio di energie tra esseri umani ed esseri dei livelli superiori. Noi non sappiamo niente di questo. Forse è più interessante occuparci di questo che non dei compagni di merende di cui parlavamo prima.
Sicuramente, mi viene in mente un bel disegno di figura tridimensionale. Ha capito qua?
No, Paola.
Che parla di, appunto, l'albero della vita.
Ah, Sefira. Sì, l'albero della Sefira, sì. Sì. Beh, in effetti è una cosa di questo genere. Per quanto io fossi in grado di discernere in quella luce brillantissima, questa creatura aveva una bellezza sovrumana. Era maestoso, simile a un dio, imperturbabile e impersonale al massimo grado. Cioè non c'era nessun tipo di coinvolgimento in questa bellezza sconfinata, non c'era nessun tipo di coinvolgimento di... Oh, come mi piacerebbe aver assistito a una cosa così. Mi informò che voleva essere chiamato col nome di Betelda. Paola, tu hai detto una cosa molto interessante, perché tu questo non lo hai letto, e ti dico cosa viene dopo. Un mio amico esperto di Kabbalah, esattamente quello di cui mi parlavi tu, l'albero delle Shefira, l'albero della vita, tu hai visto l'immagine, infatti ti vedevo il fumetto, successivamente mi fornì il significato di tale nome, quale Betelda significa l'angelo della casa di Dio. Era uno degli angeli delle Shefira. Come insegnante, Betelda iniziò a comunicarmi la conoscenza riguardante le sfere angeliche. E in particolare, attenzione perché questo è importantissimo, e in particolare cominciò a istruirmi sulla possibilità di fondare un grande movimento che egli stesso chiamò la fratellanza tra gli angeli e gli uomini. Allora, mi fermo un attimo, perché vi devo dire delle cose. Mentre stavo scrivendo questo, il mio primo libro, Gli angeli fra noi, nell'estate del 93, io avevo degli spezzoni dalle riviste del mio vecchio maestro, il maestro Filipponio, il maestro, quello che ha fondato l'ordine esoterico del Loto Bianco, di cui ho fatto parte per molti anni. Filipponio aveva tradotto in italiano alcuni pezzi che aveva ricevuto da Hodgson. E beh, Filipponio è morto vecchissimo, è morto a 93 anni, 94 anni, nei primi anni 90. Anche lui aveva più o meno l'età di Roll, e aveva conosciuto Hodgson. perché Filipponi è stato il presidente della Società Teosofica Italiana, presidente nazionale, e aveva conosciuto Hodgson e poi erano rimasti in contatto, e Hodgson gli aveva dato alcuni brani di questo libro che stava pubblicando in Inghilterra dalla Theosophist, dalla casa editrice teosofica inglese, e ha pubblicato alcune cose, e io avevo questo materiale mentre scrivevo il libro. E Bresci, Edoardo Bresci, mi aveva fatto avere un manoscritto, cioè manoscritto, dattilo scritto, che gli arrivava dall'Inghilterra e che qualcuno aveva tradotto in italiano e che avrebbe voluto pubblicare lui in italiano, però ancora non era uscito niente. Per cui quando io ho scritto Gli angeli fra noi e poi anche l'altro, Gli angeli nel nostro futuro, avevo attinto a parte di questo materiale. Io dettavo a mia moglie Jane man mano che il messaggio mi giungeva, ma saltando alcune parti, poiché ero troppo fuori dalla coscienza ordinaria per riuscire a trasferirlo giù nel linguaggio della terra. I concetti vennero riversati nella mia mente con alcune espressioni, con un concetto di un tempo a venire. Cioè gli aveva spiegato quest'angelo, gli aveva fatto capire che ciò che gli stava comunicando sarebbe servito per un futuro, che anche se non avesse capito subito sarebbe successo per un futuro in cui si sarebbe veramente stabilita una fratellanza, una cooperazione, una genuina solidarietà tra gli esseri umani nella nostra terra e gli angeli. Adesso permettetemi di fare un attimo di pausa. Lui ha cominciato allora. Ha cominciato intanto in un ambiente assolutamente protetto, È stato salvato due volte dalla morte, è stato osservato che aveva questo cuore puro. Lui non si trovava bene nella ditta commerciale, ma non perché voleva guadagnare di più o voleva più ferie, ma perché aveva capito l'assurdità del commercio. Uno che ha vissuto, poi ha detto delle parole semplici e bellissime, per cui il suo cuore puro è stato visto, poi la facoltà di vedere la medianità naturale c'era, aiutato dal suo cane, perché anche i cani sono angeli molte volte, sono veramente, ma non solo i cani, sono veramente creature angeliche. Io una volta in Grecia ho avuto, come Hodgson, non a questi livelli, ma ho avuto una strana botta di consapevolezza, chiamiamola così. Avevo preso l'asino perché erano gli unici mezzi per arrampicarci in cima, su, non mi ricordo in che paese eravamo, ma era tutta una salita ripidissima e gli asini erano usati come tassì. Io sono salita tutta felice sull'asino, ah che bello, che bello, che bello. Dopo che abbiamo fatto una decina di metri, non so cosa mi è accaduto, così come quando Hodgson ha abbracciato il cane sono diventati tutt'uno, è come se io fossi diventata tutt'uno con quella creatura paziente, umile, mite. Ho sentito, guarda, ancora adesso mi prende la disperazione, tutto il dolore, tutta la sofferenza, la pazienza, la sottomissione di queste creature nei confronti dell'uomo. Proprio ho visto il dolore di secoli del regno animale. Ho sentito questa disperazione muta e silenziosa, questa sofferenza nell'impossibilità di ribellarsi. Ma non esiste il concetto di ribellione.
Rassegnati proprio.
La rassegnazione muta e sofferente. Ho provato una pena per questo animale, ho cominciato a piangere e a parlare con questo animale, augurandogli di rinascere un meraviglioso cavallo, un meraviglioso puledro carico di attenzioni, di cure, di premure. E ho visto veramente tutta la sofferenza, il sangue, il dolore degli animali attraverso i secoli. Perché noi abbiamo attorno dei regni di una tenerezza, di una dolcezza, di un amore sconfinato e non ce ne accorgiamo nemmeno. Ma soltanto chi ha un animale in casa lo può capire. La tenerezza, la protezione, l'amore che ti dà un piccolo animale.
Ma lei deve vedere come il gatto di mia sorella si avvicina alla bambina. ma proprio sta lì, si acquatta e sta lì, la guarda, la protegge proprio, si percepisce questo senso di protezione che il gatto ha nei confronti di questo essere.
Ma i gatti vedono, molto molto più dei cani. I gatti vedono, sono proprio medium potenziali, ma molto più dei cani. Già il fatto stesso, già la loro stessa vista, i loro stessi occhi fisici, scusate, ma
è vero, sembrano delle piccole palle di cristallo.
Ma la stessa struttura fisica dei loro occhi è profondamente diversa dalla nostra, mm-hmm, e da quella dei cani, per cui loro vedono nel regno delle ombre, loro vedono delle cose che noi non vediamo, senza bisogno di chiaroveggenza. Non è un'eccezione, è la regola.
Beh, in effetti il gatto era l'animale sacro per eccellenza nell'antico Egitto.
Ah, oh, sì, sì, quindi era impersonato dalla dea Bastet, la dea della testa di gatto. E comunque questo rapporto, cioè questa espansione di coscienza, la si può avere a tutti i livelli. Ah, permettetevi di consigliarvi un libro bellissimo, io l'ho trovato bellissimo, un libro delle edizioni Amrita, è intitolato Il popolo degli animali. I due Givaudan sono state due persone straordinarie, finché sono state insieme sono state veramente straordinarie, una coppia protetta dai maestri, e venivano istruiti direttamente dai maestri. Loro sono entrati nell'anima animale, sono entrati e ne hanno scritto veramente con semplicità.
Veramente un libro molto molto istruttivo.
Sì, 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 davvero. Allora, non sto a leggervi tutto il resto, vi leggo la conclusione di questo discorso, però sappiate che Hodgson è stato preparato, avete visto come? A divulgare un certo tipo di messaggio, un certo tipo di informazione riguardante al mondo angelico, e direi che questo lavoro sta continuando, anche se in questo momento si è un po' abbassata l'attenzione nei confronti degli angeli. Direi che tra il 95 e il 2000 è stato proprio il boom dei libri che riguardavano gli angeli. C'è ancora adesso, ma un po' si sta affievolendo perché l'umanità purtroppo è stata distratta da altro.
Però secondo me hanno lasciato il loro segno.
Quindi, ah certo, questo non si può cancellare.
In qualche modo qualcuno sicuramente porterà avanti questo discorso su altri livelli, magari.
No, ma moltissimo. Guarda che il discorso della consapevolezza, della conoscenza del regno angelico ha avuto questo boom tra il 95 e il 2000.
Sì, sì, sì.
E da lì non si torna più indietro. Ormai la consapevolezza della presenza angelica c'è ovunque. Senti che cosa bellissima che scrive lui, proprio perché lui ha avuto il compito di iniziare quest'epoca. L'ha iniziata, poi c'è stato un momento di sonno, poi c'è stato un momento di risveglio. Non permettiamo che cada di nuovo il momento del sonno, eh? Questa in parte è la visione che ebbi in quel lungo periodo in Inghilterra. Questa visione vive in me. E attraverso di essa ho capito che gli dèi, che un tempo erano così vicini alle antiche razze degli uomini, non erano altro che le schiere angeliche, e che attraverso tutto il periodo dell'oscurità delle razze, le creature angeliche sono sempre state vicine, anche se non percepite, agli esseri umani. E tornerà di nuovo il tempo in cui gli dèi cammineranno con gli uomini. Attenzione, perché la parola dei non ci tragga in inganno di paganesimo, eh? Dice le grandi creature angeliche cammineranno con gli uomini. L'uomo si deve preparare per quel giorno. Le cose sgradevoli devono essere bandite, cancellate, così come le guerre. Dovrà regnare ovunque la pace e la bellezza. Pace e bellezza dovranno essere custodite nei cuori degli uomini e manifestate attraverso le loro vite. Allora, ad una umanità che sarà stretta in una sola fratellanza, gli dèi e gli angeli si faranno più vicini. Le mostreranno la loro immortale bellezza e presteranno il loro aiuto per costruire un nuovo mondo, un nuovo tempio in cui tutti gli uomini potranno percepire ed adorare il Supremo, la divinità, come bellezza. Guarda che bellissimo questo, questa è la strada verso cui siamo incamminati. Bene, la nostra trasmissione finisce qui e vi ringrazio per l'ascolto, grazie per essere stati con noi e adesso stacchiamo con tutto quanto abbiamo detto e fatto fino adesso, non dimenticando però che ciascuno di voi è uno splendente essere di luce. Immaginate di percepire questa vostra splendida luce, immaginate di proiettarla nello spazio, nel cielo sopra di voi, sopra la città e il luogo in cui vi trovate, e immaginate di creare un immenso cerchio di luce. E al centro di questo cerchio mettiamo due persone che hanno chiesto aiuto. Recitiamo insieme la grande invocazione e l'appuntamento con tutti voi è per lunedì prossimo alle 22:30. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.